Ciao e benvenuti a Dolomits, storie di giovani e impresa, il podcast di GTN. Io sono Samantha.
E io sono Chiara.
Benvenuti in questa seconda puntata del nostro podcast. Noi siamo sempre più felici di poter intervistare nuovi ospiti. Oggi però parleremo di un percorso che nasce dalla montagna, quindi potremmo dire un po' dai nostri territori, e passa poi per la tecnologia e arriva a cambiare il modo in cui viviamo l'esperienza outdoor. Un'idea nata da un'esigenza molto concreta, ovvero aiutare le persone ad orientarsi, a scegliere il percorso giusto e soprattutto a non perdersi. Con noi in studio oggi, proprio qua ai nostri microfoni, c'è Danny Calovi, founder e CEO di Mountain Maps, cioè un'app che utilizza l'intelligenza artificiale per creare percorsi di trekking su misura sui singoli utenti.
Aggiungo un piccolo dettaglio, che poi tanto piccolo non è. Mi riferisco infatti al fatto che Danny è uno dei nuovi talenti under 30 selezionati da Forbes Italia. Dopo questa breve introduzione, permettetemi di dare un carosissimo saluto di benvenuto a Danny, che è qui con noi. Grazie mille per essere qui e soprattutto benvenuto a Dolomits.
Ciao ragazze, grazie mille di avermi invitato e non vedo l'ora di raccontarvi di più su Mountain Maps.
È sicuramente un piacere averti qui. Allora, direi di iniziare a rompere insomma un po' il ghiaccio prima di parlare di progetti, di numeri, insomma partiamo un po' magari dalle origini di quello che è il tuo percorso. Quindi ti chiedo se puoi raccontarci brevemente chi è Danny e quali sono le tue passioni che vanno insomma al di là del tuo ruolo da CEO.
Ok, volentieri. Rompere il ghiaccio è sempre una buona idea, visto che è il mio primo podcast e lo faccio presente a tutti, così abbassiamo le aspettative.
No, anche no, per noi dobbiamo battuta. Abbassarle.
È una battuta. Danny, beh, io sono nato in Trentino, a Mezzocorona, che è un piccolo paese a nord di Trento. Ho avuto un'infanzia normalissima, scuole medie, superiori, ho fatto la ragioneria qui a Trento. Poi durante gli anni dell'università mi sono spostato invece a Milano, ho fatto un Erasmus in Spagna. Durante tutti questi anni c'era già, diciamo, un sogno imprenditoriale dentro di me. A 15-16 anni ho iniziato a organizzare i pullman per andare alle feste, per andare in discoteca, insomma per divertirsi con gli amici. Un po' più grande poi durante l'università abbiamo iniziato con alcuni amici a organizzare poi le feste effettivamente, non solo i pullman, quindi portare tutti i nostri amici a organizzare gli eventi e, eccetera. Qualche anno più tardi, dopo l'università, durante poi gli anni del Covid, gli eventi non andavano un gran bene, ho iniziato a pensare che di aver voglia di qualcosa di più, ambizioso, e visto che ho sempre avuto una passione per il digitale, per l'informatica, ho iniziato a pensare a delle idee e ho scelto di avviare una startup su un tema che poi conoscevo molto bene, perché è una grande passione, che è quella per la montagna, per il hiking e per lo sci specialmente.
Ottimo, ottimo. Diciamo che questa introduzione, questa sì, breve chiacchierata conoscitiva sicuramente serve per sciogliere il ghiaccio tra di noi.
Sei stato molto bravo, possiamo dirti. Hai rotto bene il ghiaccio.
Esatto, promosso. Come sanno i nostri ascoltatori, qui a Dolomits ci piace leggere i percorsi imprenditoriali come delle piccole imprese eroiche, seppur moderne. Pensando al tuo, Danny, il personaggio mitologico che ci è venuto in mente è Dedalo. Dedalo non è l'eroe che parte all'avventura, ma colui che progetta meticolosamente il viaggio. È colui che trova soluzioni anche quando il percorso sembra impossibile. È la figura che trasforma spazi complessi in luoghi attraversabili. Colui che costruisce mappe, strumenti e sistemi per orientarsi. Dedalo non cerca la gloria personale, ma mette il suo ingegno al servizio degli altri affinché questi possano affrontare più agevolmente il proprio viaggio. Cosa ne pensi di questa associazione? Ti ritrovi in questa immagine di Dedalo progettista?
Ma allora, nell'immagine dell'eroe no, non penso di essere un eroe, e invece mi piace molto l'idea di mettere a disposizione quello che si sa e quello che si può fare a favore degli altri per rendere la vita altrui migliore. Quello sì, invece mi piace e penso sia anche descrittivo di quello che facciamo.
Sì, credo proprio che il tuo progetto e quello che stai portando avanti con il tuo team, insomma, ne sia la dimostrazione.
Sì, ne abbiamo trovato una grande, insomma, corrispondenza. Comunque ti abbiamo visto leggermente preoccupato, prima lo facciamo con tutti i nostri ospiti, associamo una figura mitologica. e quindi tranquillo, che insomma l'ho visto un attimo preoccupato. E comunque, insomma, avendo fatto questa introduzione su chi sei, avendo richiamato il mito, ora scendiamo un po', insomma, nei temi quelli caldi, quindi per quanto riguarda la tua app, e che è appunto questo progetto che fa qualcosa di molto simile a ciò che ha appena detto Chiara, quindi per quanto riguarda Dedalo. Quindi l'applicazione infatti non porta le persone fisicamente in montagna, ma dà loro gli strumenti per scegliere il proprio percorso. E per chi però ci sta ascoltando e non conosce ovviamente il tuo progetto, ti chiedo di descrivercelo in poche parole, e poi qual è il problema principale che la tua app aiuta a risolvere.
Certo, allora Mountain Maps vuole essere la prima app AI native per l'outdoor, quindi in questo momento per camminate e sci, ma poi anche per bici e tutti gli altri sport. Quello che vogliamo risolvere è un problema che secondo me chiunque che ci sta ascoltando è mai andato in montagna ha provato. Quindi quando vuoi organizzare una gita in montagna ti trovi davanti a migliaia di possibilità fatte da altri utenti di siti internet con migliaia di recensioni che poi ti fanno perdere moltissimo tempo perché sono fatte da sconosciuti, non sono affidabili, non sai quanto siano aggiornate, quanto non lo siano. E per noi la soluzione invece era un modo per avere delle risposte, per avere dei percorsi personalizzati su misura delle tue esigenze, e noi siamo sicuri e pensiamo di riuscire a farlo con la tecnologia, quindi con l'intelligenza artificiale. E quindi diciamo che il nostro goal è avere risposte a domande come: vorrei un itinerario circolare di 3 ore a Madonna di Campiglio, dove io possa andare col passeggino, trovare un rifugio alla fine, un lago a metà per riposare e magari passare in mezzo al bosco. E quindi costruire un itinerario su misura della persona. Pensiamo che questo su misura sia la vera differenza tra una gita sicura e dove quindi un utente, una persona può sentirsi a suo agio, e invece una gita non sicura, perché poi ci mettiamo in pericolo sempre quando andiamo a fare qualcosa che non è alla nostra portata.
Sì, assolutamente, penso che sia la chiave, anche perché ne parlavamo prima, insomma, la differenza magari tra me e Chiara di, insomma, come ci approcciamo, no, alla montagna. Sicuramente già tra me e lei avremo necessità diverse, quindi grazie alla tua app potremo essere entrambe soddisfatte di una nostra giornata in montagna.
Esattamente, e ognuno il proprio percorso, esattamente. Direi ora di entrare nel cuore del progetto. Mountain Maps nasce da un'esigenza appunto concreta, da te vissuta in prima persona. Ci hai appena raccontato che infatti negli anni accademici vissuti a Milano avevi già sviluppato, diciamo, questo interesse per la natura e lo stare, insomma, tra le montagne, e sappiamo che è capitato più volte che qualche tuo amico, insomma, venisse a trovarti, e già all'epoca ti eri reso conto di questa mancanza di questi percorsi di trekking su misura. Sapresti dirci quando è stato, e se c'è stato, un momento preciso, esatto, in cui hai pensato: ok, qui non si tratta solo di una scomodità, ma di un'esigenza concreta? Cioè, c'è stato proprio un episodio che ricordi che ti ha fatto scaturire l'idea poi di creare questa applicazione?
Domanda difficile, però sostanzialmente secondo me questa è un'idea che è stata covata per un po' di tempo, perché comunque è quando viene qualcuno da fuori e che si affida a te che ti trovi nella condizione di dover, come dire, cambi punto di vista, cambi prospettiva, e di conseguenza ti rendi conto se c'è un problema o non c'è, perché magari fosse per te dici: io ho X esperienza in montagna, vado anche senza sapere benissimo, so che comunque è un hiking facile magari, o che non è in alta quota e quindi i pericoli sono limitati, e quindi vai con più serenità, insomma, un pochettino ti butti. Quando invece viene qualcuno da fuori ti obbliga a metterti nei loro panni, a cambiare punto di vista, e quindi ho iniziato a pensarci. Poi ricordo che il giorno un pochettino clou è stata una giornata che dovevamo andare sul Seceda, tra l'altro posto super instagrammato, e c'erano moltissime strade per raggiungerlo e moltissime funivie che ci arrivavano vicino, nei pressi, però non sapevamo dove mangiare, non sapevamo da quale funivia salire, da dove lasciare la macchina. E quindi ho iniziato a dire: ma è possibile che sei in un posto così tanto turistico, così tanto famoso, ci sono questi problemi? Tutti gli altri come fanno? Tutti gli altri posti bellissimi che esistono in montagna, ma che non hanno quel grado di informazione disponibile online, ad esempio. E quindi poi, ripensandoci, quando tutta la vita, quando sono andato in montagna, ho sempre chiesto dei consigli a persone più esperte, più anziane, sugli itinerari da fare, e mi sono reso conto che la vera discriminante di tutte le mie gite in montagna è sempre stato ricevere un consiglio da un adulto, da un anziano, da qualcuno di più esperto. e che però tutti, non tutti hanno questa opportunità, quindi come me che sono nati in area montana e di conseguenza conosco molte persone che vanno in montagna frequentemente, e quindi abbiamo voluto costruire qualcosa per permettere a tutti di fare una vera esperienza autentica e in sicurezza specialmente.
Certo, e mi sento di dire che hai avuto un'idea veramente lungimirante, perché appunto sappiamo che sul mercato ci sono applicazioni simili ma che non offrono lo stesso servizio che offrite voi, diciamo su misura appunto.
Sì, poi vedere che è proprio nato da un'esigenza di vita, cioè sicuramente immagino che ci sia anche poi un impegno nel rendere un prodotto buono, perché sei il primo consumatore, mi viene da dire insomma. E alla fine anche Dedalo costruiva queste soluzioni su misura, mai appunto uguali per tutti, e uno degli elementi centrali del tuo progetto ci pare di capire essere appunto l'intelligenza artificiale. Dunque ti chiedo in che modo la tecnologia vi permette di creare esperienze personalizzate per ogni utente.
Allora, questa è una cosa che andrebbe chiesta a un tecnico, però proverò a renderla semplice per il podcast. Allora, la tecnologia chiaramente ci permette, in generale l'intelligenza artificiale sta rendendo molto più facili compiti difficili che prima richiedevano una grande analisi di tante fonti diverse di dati, e quindi permette di andare a personalizzare le cose. Vi faccio un esempio: 5 anni fa, quando avevamo bisogno di un'immagine, andavamo su Google Immagini, scrivevamo la cosa più simile a quello che ci serviva, la scaricavamo, la mettevamo su Photoshop, iniziavamo a lavorarci, le mettevamo insieme ad altre immagini e forse dopo X ore e un sacco di competenza avevamo una grafica, ad esempio, che ci poteva essere utile. La stessa cosa noi vogliamo fare per l'outdoor, perché ad oggi abbiamo tanti percorsi diversi disponibili fatti da altri utenti, ma non è quello su misura per noi, e quindi noi sfruttiamo l'intelligenza artificiale proprio per andare a personalizzare l'itinerario, sfruttando moltissime fonti di dati, moltissimi, aggregando diverse fonti, sia lato utente sia lato tecnologia, quindi immagini satellitari piuttosto che remote sensing, dati disponibili online, dati dei nostri utenti.
Grazie per queste pillole di saggezza sull'ambito AI.
Ne faremo tesoro, perché qua non siamo delle grandi esperte noi.
No, veramente siamo a livelli dell'età della pietra.
Sì.
Sorvolando, veniamo a noi, torniamo al mito di Dedalo. Dedalo conosceva molto bene i limiti materiali degli strumenti con cui lavorava. Qual è il limite tecnologico, umano o di mercato con cui voi in Mountain Maps vi scontrate ancora oggi?
Allora, ci sono diversi limiti, secondo me. Innanzitutto non abbiamo ancora imparato a fidarci totalmente della tecnologia, giustamente, nel senso che le tecnologie maturano e più maturano più diventano affidabili. In questo momento noi ci prendiamo delle precauzioni per rendere la nostra AI affidabile, quindi lasciamo alle AI la possibilità di scegliere ad esempio i punti, di scegliere alcuni passaggi, ma la tracciatura del percorso avviene sempre su percorsi tracciati dal CAI in Italia, insomma, dall'ente certificatore di ogni nazione. E le altre frizioni chiaramente sono di difficoltà, sono di natura più tecnologica, più business, il team, il fundraising, insomma ci sono tantissime difficoltà che ogni giorno affrontiamo.
Bene, allora diciamo che purtroppo forse di limite non abbiamo individuato solo uno, ce n'è più di uno, però insomma
Bene impegnarsi ovviamente per migliorarli quotidianamente.
Esattamente.
E dare strumenti, che è quello ovviamente che fate con la vostra app, secondo noi implica anche assumersi delle responsabilità. Quindi come gestite il tema della sicurezza e dell'affidabilità quando si parla di montagna?
Allora, secondo me è molto importante essere molto conservativi nelle raccomandazioni, quindi non andare a voler strafare, a fare un consiglio più figo solo perché sembra più figo, ma attenersi a ciò che si sa. E in questa cosa è anche la cosa più difficile quando si fa intelligenza artificiale, perché sappiamo che le AI tende ad allucinare, ad avere tutta una serie di problemi perché è un sistema probabilistico. E per noi, per essere più tranquilli lato tecnologico, abbiamo tutta una serie di sistemi deterministici invece, quindi tradizionali diciamo, che ci permettono di fare un filtro su questo e appunto consigliare solo cose di cui siamo sicuri al 100%. Oltre a questo, chiaramente la nostra ambizione, il nostro sogno è che tutti siano sempre super felici del percorso che consigliamo, e lo misuriamo, tra l'altro è il nostro KPI di riferimento, la soddisfazione per i nostri utenti, e quindi quando tornano in app quanto la consiglierebbero agli amici. e quindi lo teniamo monitorato e stiamo crescendo giorno dopo giorno su questa metrica.
Certo, quindi insomma anche i feedback degli utenti sono sicuramente fondamentali per questo vostro progetto, per la crescita dell'app insomma. Sappiamo che in meno di un anno avete raggiunto numeri importanti, decine di migliaia di nuovi utenti ogni mese e una community che ormai è sempre più attiva. Da poco, se non erro, avete anche sviluppato la modalità, passami il termine, invernale dell'applicazione, e quindi non ci sono più solo percorsi di trekking e di escursioni estive, ma è diventata una vera e propria applicazione che funge, diciamo, da strumento per riuscire ad orientarsi anche nelle piste dei vari comprensori sciistici. Sappiamo però che dietro ai numeri ci sono anche tante tante difficoltà e scelte complesse, momenti di incertezza che tuttavia raramente vengono raccontate, quindi noi vogliamo invece sviscerare anche questi lati più cupi e negativi. Ti chiedo, qual è stato per te il vicolo più cieco di tutti, la sfida più complessa che hai affrontato finora?
Allora, ce ne sono tante sfide. Parlo per me, essendo poi io l'amministratore, quindi la parte più business. Secondo me una sfida veramente importante è tutta la parte di fundraising, perché come si suol dire, il CEO fa due cose: tiene motivato il team e tiene la cassa sempre piena di soldi per permettere agli altri di costruire davvero, insomma, oltre che la vision chiaramente, eccetera. E secondo me il fundraising su un prodotto B2C è sempre molto molto difficile, specialmente se non si ha un background. Tante volte si vedono molti round di second time founder piuttosto che persone con grande esperienza nel settore, che è normale, tutti noi daremo i nostri soldi a qualcuno che ha grande esperienza, ha già dimostrato di saper fare. Quindi per me, che invece sono un first time founder, nel senso first time quantomeno per un prodotto digitale, sicuramente questa è stata una grandissima sfida. Poi aggiungo una seconda sfida che, vabbè, mi ha visto coinvolto ovviamente, è proprio sul prodotto. Capire qual è la priorità, cosa va sviluppato prima e non farsi suggestionare magari da sogni, che poi è uno dei rischi quando si ha passione per quello che si fa. Si vorrebbe tutto subito, si vorrebbero tantissime feature per essere magari paragonabili ad altri, però la verità è che bisogna stare super focalizzati, super concentrati su cosa sposta davvero e quindi su quello che può fare la differenza, che è un elemento differenziante. Quindi scegliere cosa fare prima e cosa fare dopo è molto molto difficile, trovare i soldi per farlo è altrettanto difficile.
Sicuramente sono sfide interessanti e appunto hai detto dal tuo punto di vista, però non sei solo ovviamente, alle spalle hai un team, hai un gruppo di persone che vive di questo progetto e anche Dedalo non avrebbe mai potuto costruire nulla da solo, quindi ti chiedo, come si costruisce una squadra quando si parte da un'idea che è forte, perché ce l'hai descritta forte, però comunque anche che ha poche certezze magari all'inizio?
Ok, no, le persone sono la cosa fondamentale, nel senso non tutte le persone sono portate o sono predisposte per affrontare un percorso di questo tipo. Sicuramente se piacciono le certezze non è il posto giusto, perché comunque anche una startup che va bene ha una runway, quindi ha soldi per mantenersi 12 mesi, 18 mesi se ha proprio appena raccolto, ma probabilmente alla fine di 18 mesi arriverai con una runway di 3-4 mesi, quindi l'incertezza regna sovrana. C'è bisogno di gente che ha innanzitutto delle ottime capacità, sì, tecniche, quindi hard skill, ma soft skill incredibili, perché comunque si lavora sotto stress, si è molto multidisciplinari. Cioè una persona magari si occupa del marketing, ma marketing vuol dire dal branding alle ads piuttosto che al performance, alla ASO, a tutto. Cioè sono delle sfere gigantesche di competenza che bisogna avere e che specialmente bisogna costruire, perché la verità è che nessuno esce dall'università che sa fare mille cose, anzi se usciamo che sappiamo una cosa dall'università possiamo essere felici tendenzialmente. Quindi a maggior ragione serve gente che ha veramente voglia di mettersi in gioco e che ha voglia di crescere, perché poi il vero motivo per cui una persona segue una startup e inizia a lavorare in una startup è sicuramente condividere una vision, che è importante, condividere un tema, ma è aver voglia di andare più veloce degli altri. Penso che le startup oggi vadano un pochettino a coprire quello che è stato magari la consulenza negli anni precedenti, quindi la maniera per fare carriera velocemente. Oggi fare startup, se si va nella startup giusta, è un acceleratore di carriera molto importante e è per questo che ci sono delle persone che scelgono di intraprendere questa carriera, a netto che poi la maggior parte delle persone poi ci restano perché è più divertente che lavorare in una corporate.
Sì, immagino che la scelta del team sia fondamentale, ce l'hai descritto, ma io ti chiedo, è una mia curiosità personale, immagino che poi quando si condivida una vision sostanzialmente si diventi una sorta di famiglia, passami il termine, però immagino che possa capitare che a volte una persona non abbia più la stessa lunghezza d'onda di tutto il team. Cioè, è facile riconoscerlo, o non so se ti è capitato, o cioè è anche difficile, immagino, lasciare andare qualcuno che, insomma, si è magari anche tanto voluto, selezionato e quant'altro.
Ma allora, questo è un grandissimo tema. Penso che tutte le startup con cui parlate e con cui avete parlato abbiano affrontato questo tema ad esempio sui soci fondatori, specialmente perché poi con i collaboratori, che siano esterni o interni, è necessariamente più facile da gestire. Ma tra soci fondatori è facile che, se non ci si allinea bene all'inizio, poi col passare del tempo si creino delle frizioni o comunque ci si allontani gradualmente. Nel nostro caso, fortunatamente, siamo partiti in 5 in realtà, quindi più di quelli che siamo ora, però abbiamo avuto la grande fortuna di essere delle persone che a livello umano sapevano comportarsi molto bene tra di loro, cioè persone oneste. Anche chi non si è sentito più allineato ha avuto l'onestà di dirlo, di fare un passo indietro, e di fare un passo indietro anche in virtù del bene della startup, perché sappiamo che se un founder esce e non cede le sue quote o comunque gestisce la situazione male, e poi la startup è compromessa per sempre. Direbbero gli inglesi broken cap table, cioè non trovi più soldi se il 10% o il 15% sono una persona che non è veramente coinvolta nel progetto. E quindi questa è una fortuna, secondo me è una bravura anche di tutto il gruppo dei soci fondatori di gestire questi rapporti umani in maniera eccezionale, non andare mai allo scontro se non straordinariamente necessario. E poi, passato il primo step, quando iniziano a entrare investitori, questa cosa diventa un po' più facile. Oddio, no, più facile è la parola sbagliata. Diventa un pochettino più normata, in quanto ci sono dei patti parasociali, ci sono degli accordi per iscritto che quindi vincolano un po' tutti a dover fare determinate cose. Consiglio per founder: fate i patti parasociali all'inizio, così vi risparmiate il problema dopo, perché arriverà, specialmente se partite in 3-4 magari.
Ottimo consiglio, e anche noi reduci da, insomma, un esame in cui purtroppo abbiamo studiato queste cose, confermo, fateli.
Sì, diciamo, sicuramente è una possibilità che dà maggiore certezza, sì, e sicurezza poi nel momento in cui i rapporti dovessero poi sciogliersi.
Sì, e in ogni caso comunque vedere che anche quando qualcuno, come ci hai detto, insomma, non si trova più allineato, metta davanti il bene della startup, cioè penso che sia una cosa lodevole, nel senso si vede proprio che evidentemente sono persone che comunque credono in quello che fanno, indipendentemente che magari il progetto non sia esattamente quello adatto a loro. Quindi
riuscire a riconoscere, mettiamola così, i propri limiti.
Esatto.
Tornando, insomma, al tuo racconto, e la montagna non è solo uno sfondo nella vostra, diciamo, nel vostro progetto, ma è proprio il punto di partenza. Sappiamo che sei nato e cresciuto in Trentino, come ci hai poc'anzi detto, e Trentino che è una regione conosciuta da molti per le sue maestose montagne. In che modo la tua terra ha influito nel tuo modo di pensare e di fare impresa? E se eventualmente ha influito, insomma, non lo diamo per scontato.
Si è sempre influenzati da dove si è e dalle persone con cui si cresce e di conseguenza dal proprio territorio. Secondo me il Trentino è un posto molto concreto, di persone concrete che vogliono fare, vogliono fatti, non vogliono fare grandi proclami, ma gli piace essere pratici, e secondo me questo mi appartiene, nel senso che non mi perdo in grandi pubblicazioni, in grandi show off, ma mi piace essere concreto. Quando ho deciso di fare una startup, il giorno dopo stavamo lavorando alla startup, quindi l'essere pratico è sicuramente d'aiuto. Poi, se vogliamo, l'analogia con la montagna dello scalare, del fare la fatica, perché poi è solo in cima che c'è davvero il panorama, vabbè, possiamo farla, è romantica e mi ci riconosco. Però,
beh, un ottimo trentino, potremmo dire.
Esatto, incarni a pieno l'idea dei trentini che in questi anni di università ci siamo un po' costruite, diciamo.
Già, direi. E nel tuo percorso poi ritornano spesso due elementi, quindi i modelli imprenditoriali e il supporto del territorio che un po', insomma, ci hai descritto. Però, insomma, le nostre fonti ci dicono che ti sei ispirato a figure anche, ad esempio, come Renzo Rosso, ma anche a tanti piccoli imprenditori locali che hanno creduto nel tuo progetto, insomma, nel corso del tempo. Quindi ci hai già detto in parte che per te è importante sentirti sostenuto, però immagino che in particolare nei momenti iniziali e di avvio del tuo progetto questa cosa sia un po' più, insomma, significativa. Quindi in generale come vivi il sostegno da parte, appunto, dei tuoi, potremmo dire, colleghi, di altri imprenditori, piuttosto che anche della tua famiglia?
Allora, sì, il sostegno da parte della mia famiglia è sempre stato molto incondizionato in qualsiasi cosa, anche stramba, che possa aver provato a fare. Quindi sotto quel profilo posso dirmi molto fortunato, mi ha sempre lasciato fare quello che ho voluto in qualsiasi circostanza, anche se loro magari sapevano non era una grande idea, ma col senno di poi l'ho scoperto da solo, ho cambiato. Invece, per quanto riguarda tutto il network di pari, compagni di viaggio, io penso di avere la fortuna di essere il più giovane del team. Tutti i miei co-founder sono più grandi di me, hanno dai 35 ai 40 anni, diciamo. Io ne ho 29 adesso, quando siamo partiti ne avevo 25, e quindi la loro saggezza su alcune cose mi ha molto aiutato, perché invece di natura sarei piuttosto impulsivo. E poi tutto il network tra pari, tra founder, secondo me è la cosa più importante, e è il motivo per cui un founder ha bisogno di viaggiare, di andare in altri ecosistemi per confrontarsi, perché poi sono problemi che sono condivisi, cioè il problema del fundraising, il problema del prodotto, il problema di quella cosina lì specifica che solo un altro founder può aver visto, sono le cose che veramente ti fanno venire il mal di testa quando vai a dormire e sul quale solo un founder può aiutare. Io sono fortunato perché ho conosciuto tantissimi founder molto molto forti, sia qui in Trentino ma poi in giro per tutto il mondo. Quindi questo è la cosa più importante, è il consiglio più grande per un founder: conoscere gli altri.
Creare una community di founders, insomma, sì, che secondo me è un tema veramente molto interessante, perché da persona esterna che non si è mai applicata, diciamo, più di tanto nel mondo delle startup, ho sentito più volte parlare di questi founder, di fundraising, però insomma l'ho sempre vista, passatemi il termine, un po' come una forma di setta, ecco.
Cioè, Chiara.
No, una sorta di
è una
gruppo
setta.
Ristretto di persone...
Confermiamo?
Sì, è una setta. Siamo in meno di un migliaio probabilmente in tutta Italia, tra founder che fanno che cercano funding e investor. Quindi è una setta, ci conosciamo tutti, bene o male, anzi senza bene o male. Quindi è così, è un networking un po' sul piccolo. Infatti poi lo step più difficile e più ambizioso è iniziare a fare networking fuori dall'Italia, e allora lì si costruisce un network ampio che non somiglia più a una setta. Anche se i referral, le buone parole contano sempre.
Però non sei solo, perché anche noi chiaramente però ci ritengono una setta in GTN, quindi anche noi in tutto, insomma, le nostre junior enterprise sparse per tutta Italia, purtroppo, per fortuna, insomma, tendiamo a conoscerci un po' tutti, quindi siamo tutti una setta qui, ragazzi.
Oppure una community di nicchia, ecco.
Ecco, vabbè, se vogliamo dirla in modo carino, va bene.
Funziona però.
Funziona.
Sì, vero, è vero. Sì, l'abbiamo anche sperimentato noi, che comunque il networking è alla base di quello che facciamo. Poi
vorrei spezzare una lancia nei confronti della setta delle startup, che è davvero molto inclusiva, nel senso che non è una setta che esclude, ma è una setta che prova a tirare dentro più persone possibili. Ad oggi è un ecosistema, quello italiano, in crescita, tante persone stanno entrando, diventerà sempre più grande. Chiaramente fino a che è piccolo ci si conosce tutti, però non è assolutamente esclusivo, anzi tutti i founder che scrivono a un altro founder, nel 99% dei casi mi sento di dire che riceveranno una risposta e riceveranno un aiuto. Io personalmente sono sempre stato aiutato da founder più avanti, più forti, più grandi di me, e non ho mai rifiutato di dare un aiuto. Quindi questo è un po' lo spirito proprio di tutte le startup: non stiamo litigando per lo stesso orticello, tutti stiamo provando a conquistare il mondo su piani diversi, e l'aiuto c'è sempre. Questa è la cosa più bella, secondo me, che nelle cose tradizionali non si trova.
No, questa,
vero,
solidarietà, bello, un dato veramente positivo.
Sì, molto.
Allora, direi di passare al prossimo argomento, ovvero il tema della responsabilità. Come gestite la questione della sicurezza e dell'affidabilità quando si parla di montagna? Perché, diciamo, sappiamo che comunque la montagna è un ambiente in cui bisogna essere sempre estremamente prudenti, e parlo anche per esperienza personale, credo che non si debba mai dare nulla per scontato, perché è un attimo che magari credi di girare a destra perché per fare la scorciatoia e poi ti ritrovi sul cucuzzolo della montagna, è uno strapiombo e ciao ciao.
Che tragica.
No, il tema della responsabilità è chiave. Come dicevo prima, noi cerchiamo sempre di essere molto conservativi e di non inventarci niente, di non voler strafare, ma di consigliare cose di cui siamo certi. E misuriamo con tantissima precisione quali sono i percorsi, se ci sono degli inconvenienti siamo sempre pronti ad aiutare e impostiamo la nostra base tecnologica per questo. Chiaro che gli imprevisti possono esserci, come può esserci Google Maps che ti porta in una strada chiusa, è un pochettino rischio della tecnologia, quindi noi i nostri utenti diciamo sempre di vivere l'esperienza. Per noi vuol dire anche avere la testa alta e non sul telefono, ma guardare il telefono solo quando si ha bisogno, ad un bivio ad esempio. E quindi sicuramente l'ultimo layer di sicurezza è affidato a chi va in montagna, che deve essere consapevole di dov'è e deve essere consapevole che non è in Piazza Duomo, però noi ce la mettiamo tutta per evitare di creare situazioni spiacevoli per chiunque.
Però il consiglio di non, insomma, focalizzarci solo sul cellulare penso che sia un ottimo consiglio.
Anche perché non è divertente.
No, non ti godi poi l'esperienza, il panorama, insomma, e tutto quanto.
Deve essere uno strumento per raggiungere il posto bello del mondo, non l'esperienza in sé, il telefono.
Sì, certo. Concordiamo.
È un ottimo messaggio.
Molto. E siamo quasi giunti al termine, Danny, tra un po' ti possiamo liberare, e quindi direi che è arrivato il momento di avere uno sguardo verso il futuro. Quindi dove vedi, insomma, il tuo progetto tra 5 o 10 anni? Ti lasciamo libertà di scelta, insomma, e poi che impatto vorresti avesse Mountain Maps sul modo in cui le persone vivono la montagna e il turismo outdoor?
Allora, il nostro grande obiettivo è quello di costruire una piattaforma che possa dare tutti i consigli per una persona in montagna. Che siamo partiti dagli itinerari perché pensiamo sia la zona più fertile, dove c'è più mancanza, ma quello che vuole diventare Mountain Maps è una piattaforma globale per le persone per la montagna, costruita da persone che amano la montagna e che possa offrire tutti i servizi, a partire dalla navigazione, la pianificazione, ma anche l'attrezzatura, qualsiasi cosa. Quindi vogliamo diventare il punto di riferimento per ogni amante della montagna del mondo nei prossimi 10 anni.
Beh, noi te lo auguriamo, ovviamente. Speriamo di rincontrarci tra 10 anni.
Sicuramente è un progetto ambizioso, però insomma i presupposti sono più che positivi.
Assolutamente.
Essere ambiziosi non costa nulla.
Vero?
Esatto, crederci sempre.
Brava.
Allora, siamo, come dicevamo, praticamente giunti alla conclusione di questa nostra chiacchierata e i nostri ascoltatori ormai lo sanno. Ad Olomiz abbiamo una domanda di rito che facciamo in conclusione, diciamo, a tutti i nostri ospiti. Ti chiedo, e anche se in realtà ci hai già un po' risposto, ma quando eri piccolo avresti mai sognato di fare questo lavoro da grande?
Io penso che fino alle medie non sapessi cosa fosse un imprenditore, perché sono figlio di due impiegati che non hanno mai parlato di imprenditoria, bene o male. Quindi ti direi che da piccolo volevo fare il calciatore. Gioco a calcio a livelli infimi in questo momento, quindi non ha funzionato. Però poi durante gli anni di università, anche conoscendo persone nuove e essendo più vicini a magari amici che avevano dei genitori imprenditori, e ho iniziato a covare il sogno di fare qualcosa da solo, anche inconsciamente, perché poi quando organizzi pullman in prima o seconda superiore per andare in discoteca e porti 150 persone magari a far serata, non è che stai pensando che stai facendo una cosa imprenditoriale, stai facendo
però
una cosa che ti
piccolo...
piace.
Sì, possiamo dire che eri già intraprendente quando eri molto giovane comunque.
Sì, questo sì, e poi tutti quelli che mi hanno conosciuto ancora più da piccolo sostengono che forse non ero tagliato per fare il dipendente, quindi ho unito due cose che funzionavano.
Beh, ha funzionato però.
Per ora sì.
Sta funzionando alla grande.
Grazie mille Danny per questa chiacchierata, è stata estremamente piacevole. E in fondo, infatti, quello che cerchiamo di raccontare a Dolomiz è proprio questo, cioè delle idee nate da esigenze reali, cresciute tra difficoltà e scelte complesse. E sono appunto percorsi che non iniziano con una mappa perfetta, ma con la voglia di progettare una direzione. Un po' come abbiamo insomma ripreso in tutta questa nostra chiacchierata, come faceva Dedalo, e quindi non per volare al posto degli altri, ma per costruire strumenti che rendessero possibile il viaggio. In questo senso tu hai creato una mappa moderna che non ti dice dove devi andare, ma appunto ti aiuta a capire come arrivarci.
Grazie mille Danny per aver condiviso con noi il tuo cammino, il tuo modo di progettare e quello in cui hai saputo orientarti anche quando la strada non sembrava essere troppo chiara. Un ringraziamento speciale va anche a chi ci ha ascoltato, a cui mi sento di fare un appello. Se anche voi state costruendo il vostro percorso, ricordatevi che non serve conoscere fin da subito l'uscita del labirinto. A volte infatti basta addentrarsi e poi il percorso corretto lo si trova strada facendo. Noi ci sentiamo presto, sempre qui, su Spotify. Non dimenticate di seguire la pagina Instagram di GTN per non perdere Dietro le Quinte e tutti i contenuti esclusivi di questa puntata di Dolomiz. Da Samba Radio è tutto.
Ciao!